Buongiorno a tutti e benvenuti al primo episodio del nuovo podcast Scuola 4.0. Come cambia l'apprendimento? Vi accompagneranno in queste riflessioni Riccardo Larini, che sono io, e
Luisa Broli.
Benissimo. Allora Luisa, dici, presentati, di ai nostri ascoltatori chi sei e poi provvederò anche io a sollevare ogni dubbio.
Sono un'insegnante di secondaria e di secondo grado, le discipline che insegno sono il diritto, l'economia e le relazioni internazionali, sono anche formatrice di docenti e ho studiato giurisprudenza e psicologia, un dottorato in psicologia sull'intelligenza emotiva degli insegnanti, personalità dei docenti.
Benissimo, allora io, come ho detto, mi chiamo Riccardo Larini, sono un fisico matematico in origine, dopodiché ho cambiato orientamenti e ho studiato filosofia e teologia, ma soprattutto ho insegnato, ho fatto il dirigente scolastico nell'ambito delle scuole europee e mi sono appassionato molto al tema del futuro della scuola, dell'innovazione, degli strumenti tecnologici, e oggi mi occupo principalmente di quello che si chiama l'apprendimento adattivo, cioè l'applicazione dell'intelligenza artificiale al miglioramento dell'apprendimento. Perché scuola 4.0, come cambia l'apprendimento? Luisa, che cos'è che non vogliamo fare in questo podcast?
Allora, non vogliamo un ulteriore luogo in cui lamentarsi, non vogliamo creare un forum incentrato soprattutto sulla figura del docente, sul processo di insegnamento, non vogliamo nemmeno fare un campo di battaglia per polarizzazioni, contrapposizioni di tipo acritico.
Benissimo, e che cosa vogliamo fare? Vediamo un po' che cosa tenteremo di fare. Io direi, innanzitutto, come dice il titolo anche del nostro podcast, la nostra vuole essere un'occasione per pensare insieme il futuro della scuola. Dico insieme perché troveremo gli strumenti per accogliere anche i desideri, le indicazioni di chi ci ascolta, e probabilmente anche vogliamo essere un luogo aperto a qualsiasi domanda. Un podcast molto serio, forse il più seguito nel mondo anglosassone riguardo ai temi dell'educazione e della psicologia, che è il podcast di Angela Duckworth, si intitola Non ci sono domande stupide. Questa è la nostra filosofia. Non esistono domande scomode o stupide, sono soltanto le risposte, eventualmente possono non essere centrate. Quindi. E infine ci interessa di capire, ci interessa discutere di come l'innovazione di ogni genere, compresa quella tecnologica, possa essere utilizzata al meglio per il bene di tutti i protagonisti della scuola, ma soprattutto, penso, e penso che Luisa sia pienamente d'accordo, per il bene degli studenti, perché al centro della scuola ci dovrebbero essere soprattutto loro.
Sono d'accordo, vorrei chiederti però cosa significa 4.0, significa semplicemente internet, tecnologia digitale o ha qualche altro significato?
Sì, è una cosa curiosa, questa terminologia 1.0, 2.0, 3.0 eccetera è una terminologia che è molto ambigua perché è usata in contesti differenti per dire cose diverse. In origine vuole un po' alludere alle varie fasi della rivoluzione industriale, quindi la fase della prima rivoluzione è stata quella della meccanizzazione dei processi, la seconda è stata quella, grazie all'elettricità, dell'espansione fortissima dei processi, a cui è seguita la fase soprannominata 3.0, la terza rivoluzione industriale, che è stata l'epoca della digitalizzazione. Normalmente con 4.0 si allude a tutto ciò che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e alla sinergia che si è venuta a creare fra gli esseri umani e le macchine. Quindi io credo che nel caso della scuola vorremmo sottolineare come non è possibile oggi non tenere conto di questi strumenti fondamentali che stanno cambiando radicalmente il mondo dell'apprendimento e naturalmente che pongono tantissimi problemi di natura tecnica, etica, formativa e anche di ruolo degli insegnanti che ovviamente viene toccato dall'evoluzione di tutti questi strumenti. Poi magari c'è anche qualcos'altro. Puoi dirlo tu, Luisa, questo 4 perché l'abbiamo voluto anche sottolineare, oltre che per parlare di innovazione e intelligenza artificiale.
Certo, il riferimento è alle quattro dimensioni dell'apprendimento. Esiste un bel testo che vi consigliamo, è Four Dimensional Education. Queste quattro dimensioni possono essere così sintetizzate. La prima riguarda le conoscenze, la seconda le abilità, la terza la personalità e la quarta il metaapprendimento o metacognizione. Brevemente potremmo così sintetizzare. Le conoscenze, si riferiscono a ciò che sappiamo, ciò che comprendiamo, ciò che noi insegnanti normalmente definiamo i contenuti delle discipline. Le abilità si riferiscono al modo con il quale noi utilizziamo ciò che conosciamo, quindi la capacità di mettere in atto il sapere, di utilizzare le nostre conoscenze. Poi c'è questo riferimento interessante alla personalità. Che cos'è la personalità? Si riferisce a come noi ci comportiamo, come siamo impegnati, riguarda anche i nostri valori, la curiosità, il coraggio, la nostra capacità di essere leader, quindi la leadership. Sono elementi che caratterizzano dunque la personalità. E l'ultima dimensione è quella del metaapprendimento o metacognizione. E qui possiamo riferirci al modo con il quale noi riflettiamo sul nostro modo di imparare, come noi ci adattiamo anche ai diversi ambienti di apprendimento. E la metacognizione e il metaapprendimento si riferiscono anche ad una mentalità orientata alla crescita, quindi ciò significa credere nel potenziale proprio e anche in quello altrui.
Mi sembra decisamente una visione dell'apprendimento molto, molto intrigante, molto avanzata, insomma, è una delle ragioni per cui vorremmo esplorarla a fondo. Ma tu che hai avuto più ancora di me a che fare con colleghi insegnanti, come pensi che reagiscano oggi i nostri colleghi alla prospettiva appunto di cambiare le modalità di esercitare il loro lavoro anche utilizzando vari strumenti e esplorando nuove dimensioni dell'avventura, insomma, pedagogica? Qual è la tua impressione senza essere né troppo generosi né troppo crudeli, insomma, ma un po' realisti?
Ma io sono convinta che alcuni docenti siano caratterizzati da una sorta di resistenza al cambiamento, quindi c'è una vocazione conservatrice in alcune persone. In questo caso si possono anche verificare delle polarizzazioni, è più difficile anche realizzare un confronto critico, una sperimentazione. Ma io sono fiduciosa che anche nella situazione post-pandemica molte persone siano in cerca di nuove sfide, sono in cerca di capire come sarà la scuola del futuro. Quindi forse una tendenza innovativa si è sviluppata anche in questo periodo così particolare.
Mi fa piacere sentire che non siamo pessimisti, anche se c'è già chi dice che la pandemia per alcuni è stata una parentesi che si spera di chiudere quanto prima, nel senso di ritornare a tutto ciò che c'era prima. Eppure penso che sia io che Luisa siamo convinti che invece le opportunità per riflettere e migliorare le cose che sono state date dalla situazione, a volte anche drammatica, della DAD, probabilmente sia un'occasione da non perdere. Insomma, ritornati, fra virgolette, alla normalità, si possa forse capire che questa normalità può essere migliorata di parecchio. Insomma, questo è uno dei motivi che ci spingono a fare quello che facciamo. A cosa pensi in particolare quando come insegnante, formatrice di insegnanti, in termini di sfide cruciali che l'apprendimento deve affrontare oggi, da quello che vedi, dai tuoi colleghi, da quello che percepisci nella scuola?
Io sono convinta che sia veramente importante insistere sull'imparare ad imparare. Credo che viviamo in una società che richiede un apprendimento durante l'intero corso della vita e pertanto è molto importante aiutare i nostri studenti, le nostre studentesse a capire quali sono i propri punti di forza, i propri punti di debolezza per una progettazione del futuro. È molto drammatico, secondo me, ascoltare dei ragazzi che alla fine della secondaria di secondo grado, nonostante i tentativi di orientamento che a scuola noi cerchiamo di porre in essere, si sentono persi, magari si fermano un anno. Quindi secondo me è molto importante sviluppare un'autonomia nell'apprendimento e nella scelta relativa al proprio futuro. Un altro aspetto importante secondo me è quello di aiutare le nostre studentesse e i nostri studenti a potenziare una competenza di tipo globale. Per me questo significa prendere le prospettive, le visioni anche del mondo degli altri, quindi impegnarsi in interazioni aperte, appropriate ed efficaci con persone di culture diverse dalla nostra, quindi agire per il benessere collettivo tenendo sempre uno sguardo sulla importanza della tutela del nostro pianeta e quindi anche a uno sviluppo sostenibile che deve ispirare, secondo me, la scuola del domani in modo reale, non solo a parole.
Mi sembra che di carne al fuoco ce ne sia davvero parecchia in questi discorsi che stiamo avviando. Dunque, come potete intuire, di temi ce ne saranno da sviluppare, da affrontare. Quindi direi che per oggi, per questo primo episodio, possiamo fermarci qui. Vi annunciamo già il secondo. Nel secondo intendiamo parlare di un tema che è immediatamente eccitante, ma anche controverso. Infatti abbiamo intitolato il secondo episodio Cattiva maestra tecnologia. Hanno ragione quanti sono contrari o fortemente sospettosi nei confronti della tecnologia, del mondo digitale, del mondo dell'intelligenza artificiale, oppure dovremmo assecondare i patiti dell'innovazione che vorrebbero portare i computer e internet dappertutto nella scuola? Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci a tutti da Riccardo.
Arrivederci da Luisa, a presto.